fatto riferimento in modo vago al telefono la signora Anderson. Di lui si sapeva solo il sesso. Non una descrizione, nemmeno sommaria, né un dettaglio che potesse condurre in qualche modo a un'identificazione. L'unica informazione disponibile era la vecchia station wagon verde menzionata dalla donna. Ma in mancanza di una targa o del modello, non si poteva considerare una pista vera e propria. Prima di mezzogiorno, una scarna notizia su ciò che era accaduto e stava ancora accadendo raggiunse i media. Fu sufficiente a far divampare la curiosità del pubblico. Entro l'ora di cena, Carl, Frida e le piccole Eugenia e Carla smisero di essere solo un'anonima famigliola per trasformarsi nei protagonisti di una cronaca che già teneva col fiato sospeso milioni di persone in tutto il paese. Il mistero della famiglia scomparsa. La storia era resa ancor più appetitosa dal fatto che gli Anderson si erano trasferiti in campagna, rinunciando alla tecnologia. Non avevano energia elettrica, internet, nemmeno il telefono. L'unica eccezione era un cellulare che doveva servire solo per le emergenze e che, infatti, era stato usato una volta sola per chiedere aiuto. I pochi e macabri dettagli conosciuti della vicenda, accompagnati dalla certezza dell'esistenza di un mostro ancora a piede libero, furono sufficienti a diffondere nell'opinione pubblica una paura cieca e irrazionale. Nessuno era risparmiato dall'angoscia che l'accaduto potesse in qualche modo ripetersi. L'intera collettività pretendeva una rapida soluzione dell'indagine che contemplasse, ovviamente, la cattura del responsabile. Ma la polizia non aveva risposte che andassero oltre la semplice evidenza. Nonostante i mezzi e gli uomini impiegati, l'unica conclusione a cui pervennero gli investigatori fu che l'assassino si era servito della station wagon verde per portare via con sé i cadaveri. Dio solo sapeva per farne cosa. Troppo poco per sperare in un rapido epilogo. Gli inquirenti ritenevano probabile che l'autore dell'irruzione in casa degli Anderson si fosse già disfatto del mezzo, ma provarono comunque a rintracciare l'auto sospetta nelle registrazioni delle telecamere stradali effettuate nelle ore precedenti e successive alla chiamata della signora Anderson. Confidavano nel fatto che, trattandosi di un modello di vettura datato, non sarebbe sfuggito all'attenzione. Inoltre, fu istituito un numero speciale per raccogliere eventuali avvistamenti di vecchie familiari di colore verde. Come era immaginabile, ci furono moltissime chiamate da parte dei cittadini, per lo più infondate. Tranne una. Nel tardo pomeriggio, un anonimo segnalò la presenza di una Volkswagen Passat verde del 1997 nella zona del vecchio mattatoio, parcheggiata all'interno di un magazzino in disuso. Quando gli agenti andarono a controllare il veicolo col supporto dell'unità cinofila, attraverso i finestrini notarono parecchio sangue che inzuppava la tappezzeria. Spalancarono il portellone del capiente bagagliaio, preparandosi a un'orribile scoperta, ma ancora una volta non c'era traccia dei cadaveri. Mentre i poliziotti si apprestavano a isolare il perimetro per permettere alla scientifica di intervenire sulla nuova scena del crimine, i cani si misero improvvisamente ad abbaiare. Avevano fiutato una presenza nel mattatoio. In meno di 30 minuti, l'intero quartiere fu blindato da un cordone di sicurezza. Poco dopo, le forze speciali fecero irruzione nel complesso. Fu un'operazione in grande stile, con decine di uomini perfettamente equipaggiati. Le squadre si divisero, setacciando ogni ambiente, ogni possibile nascondiglio. Il pesante calpestio degli scarponi, l'abbaiare dei cani e le urla degli incursori riempirono di echi quel luogo abbandonato, finché un agente non segnalò per radio che c'era qualcosa al terzo piano. Allora le unità conversero nel punto indicato. In una stanza buia, in mezzo a carcasse di vecchi computer e altri componenti elettronici non più funzionanti, c'era un uomo. In piedi, stranamente immobile e rivolto contro un muro di monitor neri. Era senza vestiti. Sollevò le mani in segno di resa e si girò lentamente verso gli agenti che gli puntavano addosso i fucili d'assalto e lo abbagliavano con le loro potenti torce. Oltre la singolarità del covo in cui si rifugiava, due cose colpirono subito i poliziotti. La sua età era indefinibile e aveva il corpo interamente ricoperto di tatuaggi, compreso il volto e il cranio glabro. Numeri. L'uomo non oppose resistenza. Si lasciò ammanettare senza dire una parola. Accanto a lui una piccola falce sporca di sangue, presumibilmente l'arma della strage. La cattura del principale sospettato era giunta a poco più di 48 ore dalla telefonata con la richiesta d'aiuto della signora Anderson. Dopo l'iniziale sbarrimento degli investigatori, era arrivata una rapida e insperata soluzione del caso, anche se scaturita da una soffiata. Il capo della polizia ringraziò pubblicamente quel cittadino senza nome per aver reso un servizio alla giustizia e annunciò, davanti a una selva di microfoni, che era stata vinta un'altra partita contro il male. La terribile morte degli Anderson era ormai per tutti un fatto scontato, anche in assenza dei cadaveri. Ma con l'arresto dell'uomo tatuato, l'ordine e la sicurezza